E siamo qui con Lorenzo Lem. Ciao, ben trovato.
Oh, ciao, ciao.
Ciao, e allora Lorenzo Lem è cantante, batterista, percussionista e rumorista già nei Box 84, il dentro e il fuori, il Box 84 e Super Box e poi le sigarette, e da qualche parte, cioè da qualche anno, scusate, c'è questo progetto solista Lepre. Dopo l'esordio del 2020 intitolato Malato, appunto Lorenzo è tornato con Eremo, che è appena uscito per Santeria, quindi non più Trovarobato ma Santeria.
Sì.
Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao.
E allora, insomma, Eremo è come un appiglio in cui rifugiarsi contro il male del mondo, insomma, ti chiedo, mentre lo componevi, ti sei guardato indietro, hai ripreso il filo di Malato o hai ricominciato nuovamente da capo?
No, ho cominciato da capo, sì, devo dire che non ho avuto il problema di dover continuare un racconto, diciamo. Sono partito dal presente, ero nel presente, non mi sono sentito di dover rispettare qualcosa che avevo già fatto, sono andato liberamente.
Ecco, bene, qual è stata la prima canzone completata per questo disco? Da dove inizia?
Dunque, la prima scritta è stata proprio Acufene, che sentivamo ora, però è l'ultima che poi invece abbiamo fatto in studio, quindi è stata quella più lunga poi alla fine, perché era pronta, scritta, diciamo, parole, testo e armonia, se vogliamo, chitarra e voce per capirci, e poi invece per trovargli proprio il vestito finale ci è voluto più tempo delle altre, quindi è sicuramente il testo più vecchio, l'argomento più vecchio, diciamo, è il primo che ho scritto, però è poi l'ultimo che abbiamo portato a termine in studio.
In effetti è strutturata come una scatola da infilare correttamente per far sì che si possa tornare in pace con se stessi, e quindi insomma riguarda sia la sfera fisica che affettiva, insomma la melodia si contrappone appunto come una scatola con le parole che dispiegano il discorso come nastro adesivo, come...
Sì, mi piace molto, sì, è vero, ovviamente poi ha a che fare con traslochi, spostamenti, cose pratiche da imballare, da mettere da parte, e però anche ha un aspetto poi spirituale, che è quello che è più importante, che comunque viene fuori al di là dell'incastro e della vita pratica. Sì, e ci è voluto più tempo proprio perché ci tenevo molto a mantenere queste due identità complementari, ecco, la vita pratica quotidiana e la parte spirituale, emotiva, se vogliamo, ecco, che è al di fuori, molto fuori dal tempo, fuori dallo spazio.
Ecco, bene. Ecco, il disco poi inizia con Vieni a prendermi, con questo tappeto percussivo che sembra rimarcare, accerchiare il punto per, parafrasandoti, farsi venire a prendere in un momento in cui ci si sente poi in grado di sconfiggere la solitudine di qualcun altro, come
sì, anche qui c'è un, diciamo, un binomio che può essere anche conflitto, però comunque molto sano, ecco, mi interessava molto raccontare di questi momenti in cui quella solitudine preziosa e positiva anche che si riesce a costruire, che poi è simbolicamente il senso di Eremo, è bene anche che però venga contaminata, interrotta, inquinata, se vogliamo, da altre forze positive, perché si resta soli, capita, o si decide anche di rimanere soli, di ritrovarsi, e poi però si decide anche di accettare quello che succede, quello che accade, perché non siamo poi soli, ci sono altre persone soli, ci sono altre solitudini e ci si incontra e ci si può felicemente anche desiderare, si può anche sperare in fondo di essere raggiunti e di essere appunto che qualcuno ci venga a prendere.
Certo. E poi c'è, secondo me, per entrare subito barcollando, disorientati nella nebbia, ritrovarsi a cercare un posto nuovo dove non ci sono i nostri amici, e così insomma la melodia diventa tagliente, perché si raggiunge questo punto buio dove ci si rende conto che nessuno si interesserà del bene di uno sconosciuto, e così insomma ricominciare volendo prendersi cura di se stessi prima di ogni altra cosa.
Sì, questo è il senso esatto, devo dire, sono molto contento di sentire, è la più personale, se vogliamo, ecco, questo camminare, andare a cercarmi, che poi è una cosa che so che succede a moltissimi. Ovviamente non stiamo parlando di una banale passeggiata, ma stiamo parlando di quei momenti in cui anche fisicamente proprio questo non sapere bene dove ci troviamo e che cosa sta succedendo poi viene anche proprio praticato fisicamente, quindi sia in auto, sia in un viaggio, sia semplicemente camminando, si decide di non fare un viaggio concreto, non andare in un luogo, ma semplicemente di spostarsi senza più stare a pensare dove sto andando ora in questo momento, perché quello come pratica è un esercizio che aiuta, secondo me, la mente a allargarsi, spazi nuovi, spazi inaspettati completamente, che creano nuovi percorsi anche emotivi, psicologici, ecco, questo mi piaceva, mi è successo molte volte, ecco, di andarmi a cercare così a caso, se vogliamo.
Bene, poi c'è Capannone, che è come un grande inseguimento della speranza, della luce giusta, e questo con tutta la disperazione di chi ama, insomma la melodia della chitarra con le note tirate, insomma, e le emozioni che vanno sulle montagne russe con questi momenti noise, dondolii, entrambi improvvisi, come è venuta fuori?
Non è un brano che suoniamo da tanto, e scusami, no, prima ho detto che Acufene era la prima, in realtà è Capannone la prima canzone che ho scritto di questo disco, perché doveva entrare in realtà in Malato, quindi è l'unico ponte, se vogliamo, con Malato, perché poi nel primo disco ho deciso di non metterla e l'abbiamo rifatta a questo punto in un altro modo, diciamo, come la facevamo poi dal vivo. È una canzone per me, diciamo, manifesto, se vogliamo, generazionale, per quello che, diciamo, la mia parte di generazione, secondo me, l'ha vissuto, le sto cercando di raccontare, dicendo ci siamo persi nello spazio che va dopo la virgola e non siamo mai arrivati al punto. È un diciamo uno spaccato, io lo sono ancora in modo diverso, ma c'è stato un periodo in cui sono stato un attivista molto convinto, in cui ho praticato fisicamente l'attivismo, adesso è cambiato, è molto più, se vogliamo, digitale, culturale, digitale, ci si informa in un altro modo, si manifesta in un altro modo. Lì parlo proprio anche di una generazione che ha vissuto questo passaggio e che viene anche da manifestazioni fisiche molto concrete, e anche di raduni spontanei, di feste illegali, di tutta una scena che era molto secondo me molto importante e molto d'avanguardia, se vogliamo, anche nel punto di vista politico, e quindi che ovviamente però è stata un po' da una parte, come dire, inglobata giustamente, e ha contribuito a, come dire, aggiornare il sistema della nostra società, da un'altra parte invece è stata anche sconfitta magari negli aspetti più radicali. Quindi è una fase, è stato un passaggio secondo me molto molto bello e molto utile, ecco, ne riconosco ancora il senso e ne sono molto intriso, quindi mi piaceva raccontarla con sia con gioia e anche con disillusione, con rassegnazione.
Ecco, benissimo. E poi c'è Splendi, che inizia Punk Noise con la rabbia riversa verso personaggi insulsi che fanno gli sbruffoni, alternandoti alla soluzione positiva per cambiare una condizione spiacevole, con gli archi sempre più presenti e con la tua voce che nel finale sembra quasi allontanarsi. Come è venuta fuori?
Sì, proprio è un, diciamo, i quadri sono proprio questi. C'è la rabbia, diciamo, la reazione rispetto alle piccole violenze quotidiane date dall'ignoranza, dalla cultura, diciamo, data per scontata, da quel modo di comportarsi fastidioso. Di una società che magari ancora non, o di un ecosistema nel quale si nasce che ancora non è aggiornato, e poi c'è una parte invece più romantica, più poetica, in cui comunque si una specie di preghiera, ecco, in cui si invita comunque la persona che ha subito e che subisce queste continue violenze a trovare comunque la forza di splendere, appunto, e gli archi finali e la mia voce che si allontana sono un po', diciamo, un volo sopra questo quartiere un po' difficile, tosto, se vogliamo, in cui queste persone che non si comportano bene, che non sono così buone, in fondo si rendono conto di essere buone anche loro e di poter, ecco, come dire, capire magari con ritardo ormai a cose fatte che possono comportarsi in modo molto più empatico e più dolce.
Ecco, bene. Poi c'è Regole, una canzone sulla spensieratezza, alla fine, insomma, sulla fortuna di stare bene con se stessi.
Sì, Regole è una reazione, è una canzone, è la canzone ribelle, se vogliamo, ma risolta, quindi di chi ha deciso di semplicemente accettare quello che c'era da accettare e di non accettare invece quello che è inaccettabile, di non farne parte e di cantarsela come vuole lui, ecco, diciamo, sì.
Benissimo, poi c'è Muro, lo sfogo violento tra noi e elettricità, per raccontare di quando non c'è tempo e si cerca di salvare il salvabile, si cerca di capire qual è il bene e qual è il male, parafrasandoti, ma tutto sembra sul punto di scoppiare. Come è venuta fuori?
Sì, è un'esplosione, è una canzone molto violenta, è molto aggressiva, in realtà è venuta fuori da un impeto necessario che avevo io, perché avevo bisogno di parlare, scusate, c'è un'ambulanza, avevo bisogno di parlare di, come dire, questo accettare l'inevitabile contaminazione amorosa, se vogliamo, ecco, relazionale, così violenta che non puoi che accettarla. Ecco, vedo che in questi mesi c'è Dente che va in giro, che porta in giro l'amore non è bello, se volessimo proprio, è molto violenta e aggressiva, però in fondo in sé quello che dice Muro è che l'amore non è bello, o meglio, non è solo solo bello, è una serie di cose e di sconvolgimenti che ti possono anche nel corpo attaccare, spaventare, però è inutile, tanto lo devi accettare, non puoi farci niente e non sai nemmeno se è il bene o il male, è semplicemente quello che devi fare, quello che deve accadere.
Perfetto, e poi c'è vacanza, insomma trovare il ritmo giusto per stare bene, rallentare il passo per riuscire a guardarsi attorno, cercare quel che sia già.
Sì, vacanza è la canzone semplice, la canzone diciamo di chi è in un momento relativamente sereno e sta vivendo la sua vita nel luogo in cui è. E non vede l'ora di smettere di, come dire, fare i lavori che ha da fare e di andarsi a vedere un concerto, e andarsi a bere una birra e rilassarsi. Questa è una canzone molto, diciamo, è la più di tutti, insieme ovviamente a Calcinacci, è la canzone più proprio working class, se vogliamo, e mi piaceva che fosse molto più, rispetto a Calcinacci, molto più leggera, ecco, anche perché mi serviva anche nel disco un brano più distensivo.
Ecco, poi ci sono i pochi secondi di intramezzo e l'introvento, in 30 secondi, insomma, donarsi e ergersi tra archi e sregolatezza, come
sì, ci sono. Ci sono questi due piccoli interventi, diciamo extra canzone, che servivano nel nostro intento a creare un ambiente, uno diciamo più per alleggerire e un altro invece più per trascinare dentro una profondità, quindi sono due piccoli, come fossero due minuscoli piani sequenza, due, insomma più come fossero due immagini, ecco, due fotografie, dettagli che però ti aiutano a completare un pochino il quadro di quello che sta avvenendo, che sta per avvenire.
Ecco, diciamo che poi ci sono anche le cornici tra l'inizio e la fine, dato che adesso sei proprio un esperto, sei un rumorista esperto, che contornano un po' le canzoni.
Ci sono rumori ambientali che abbiamo scelto di mettere, diciamo, in alcuni punti in cui era necessario, diciamo, creare una suggestione in più. Sono tutti rumori ambientali che, diciamo, ho registrato io con il telefono e volutamente non sono registrazioni particolarmente definite, serviva solo dare una suggestione in più.
Certo. Ecco, poi continuando con le canzoni c'è anche Candela, la fine di un amore con la passione del gran finale. Insomma, quando tutto è irrecuperabile, però è rimasta la passione che, unita alla disperazione, innescano questa miccia emulata appunto dalla musica.
Com'è? Sì, Candela è una canzone che parla di una perdita. È stato difficile trovargli il vestito giusto, poi alla fine è così pura che abbiamo scelto di farla semplicemente chitarra e voce. È la, se vogliamo, è la più dolorosa, però è anche la più bella, romantica.
Mm-hmm. Bene, poi c'è Limite, per raccontare in finale, insomma, con un filo di voce, dell'ultimo filo di vitalità, per chiedere aiuto, per tirarsi fuori da quel filo nero sempre, che è la depressione. Come è venuta fuori?
Sì, devo dire, mi serviva raccontare la fragilità e questa, come dire, la missione di non stare bene, di non avercela fatta. Questo mi sembra un tema molto attuale e soprattutto cantato da un maschio quale sono io, ecco, da un adulto uomo maschio che, insomma, è una cosa semplicissima, ma è un esercizio che in realtà viene fatto da poche persone, ecco, quindi trovarti a ad ammettere di non farcela, di avere paura e di non avere il coraggio, è una, è un po' un atto di ribellione, se vogliamo, durante questi anni in cui c'è un po' ancora vige ancora il mito del maschio, che in fondo è più forte, ce la fa, non chiede, e invece e non è così, ovviamente. Quindi mi piace anche per questo, ma semplicemente personalmente mi andava di parlare della fragilità e di come si può affrontare, diciamo, un momento duro. Intanto la prima cosa è ammetterlo, dire no, non ce la sto facendo e non c'è niente che non va, non ce la faccio.
Certo. Ecco, poi c'è il disco comunque, diciamo, hai avuto dei compagni di viaggio, se vuoi nominarli, i musicisti che hanno suonato il disco con te.
Sì, il produttore e, diciamo, il musicista più influente, il produttore artistico, è Giorgio Maria Condemi, che suona con me anche dal vivo. E con me dal vivo suona il basso, ma in realtà è insomma un chitarrista noto nella scena indipendente, che insomma suona con tante persone, più di tutti ovviamente con Francesco Motta, che è mio amico, quindi noi ci conosciamo da tempo anche per quello. E lui si è occupato della direzione artistica, di vestire tutti i brani. Io ho suonato le batterie, le voci sono mie, i testi sono miei, ovviamente i brani sono miei. Per il resto ci ha pensato Giorgio. Poi c'è Michele Mariola, che ha suonato alcune delle chitarre, Francesco Chimenti, che si è occupato degli archi e di qualche tastiera, e poi Carlotta Deianna, che mi ha doppiato la voce. Abbiamo cantato insieme Limite, l'ultimo brano.
Ecco, perfetto. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato a Roma, nello studio Strastudio, nello studio in cui lavora Giorgio Maria Condemi.
Ecco, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
No, ci sono state, no, siamo stati sempre, okay. È stato un impeto, veramente un'esplosione, è andato sempre tutto molto velocemente. In alcuni casi abbiamo poi scelto di, nonostante ci piacesse tutto quello che stavamo facendo, in alcuni casi abbiamo scelto di cambiare perché forse dovevamo pure capire in alcuni casi se era adatto o no un altro tipo di ambiente, diciamo, per alcuni brani. Ci sono stati un paio di brani che poi abbiamo suonato in tutt'altro modo. Candela, per esempio, era molto più suonata, poi è diventata solo voce e chitarra.
Ecco, perfetto. E chi ha curato la copertina del disco?
La foto e tutte le foto che hanno accompagnato l'uscita sono di Agnese Zingaretti, e la grafica è stata curata dall'etichetta da Santeria.
Mm-hmm. Ecco, bene. Sì, com'è venuta la collaborazione con Santeria?
Ma loro si sono interessati e hanno, come dire, ci siamo conosciuti perché è l'etichetta di Audio Globe, quindi il disco precedente comunque era distribuito da loro. È nata questa opportunità di uscire con loro e con Big Time editore e Santeria etichetta, e insomma eravamo tutti d'accordo e l'abbiamo colta.
Ecco. Ma quindi dicevi che suoni con Giorgio, ma hai altre varianti per i tuoi live, per presentare le canzoni?
Esattamente, io sono in trio, sono batterista cantante, Giorgio Maria Condemi suona il basso e Michele Mariola alla chitarra, quindi è un live in band abbastanza violento, aggressivo, diciamo movimentato, diciamo. Io poi ovviamente posso, è capitato spesso di eseguire i miei brani anche chitarra e voce in solo.
Mm-hmm. Ecco, bene. Hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Dunque, il giro, diciamo il primo giro abbiamo fatto Palermo, Roma, Firenze e già una data a Torino. Il 26 febbraio c'è un'altra data a Torino al CU Sound Festival e poi il 29 marzo a Milano finalmente all'Arcibellezza.
Ecco, benissimo. Sì, chi ha curato il video di Acufene? Com'è andata?
Sempre Agnese Zingaretti, che è la fotografa, e diciamo che abbiamo scelto con lei di lavorare su un progetto di immagine, perché ha compreso anche il video di Acufene, sì.
Perfetto. Allora, per avere il disco, cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare dei riferimenti?
Se si vuole ascoltare digitalmente su tutte le piattaforme, per ordinarlo si può andare sul sito di Santeria o semplicemente scrivere, insomma cercarlo anche da ordinare nei negozi, nei vari punti vendita di negozi e ordinarlo, cioè distribuzione fisica e digitale, quindi si può reperire facilmente un po' ovunque.
Perfetto, io ti ringrazio Lorenzo, allora insomma
grazie a te.
Lepre, sì, ti auguro davvero tanta buona musica ancora.
Grazie, grazie mille, anche a voi, buona musica.
Grazie, alla prossima, ciao.
Ciao, ciao Francesco, ciao ciao.
Pare d'auto come un lampo, dalla piazza sul soffitto. Dormo ancora mentre alzo il mio corpo dal mio letto. Guardo in alto oltre il palazzo. Un altro giorno arriva presto. La mia faccia nello specchio. Sono pronto all'alba esco.
Ci si annusa tra operai, si riattivano le mani, c'è chi bada a darsi un tono, c'è chi fa gesti da uomo, se vuoi demolire un muro, i discorsi stanno a zero. Nascondo nel frastuono, scappo via con il pensiero. Caricare, scaricare, caricare. Caricare, scaricare, caricare, calcinarci. Pausa pranzo, mi allontano, il silenzio mi rinnova, il rumore dei miei passi, sull'asfalto steso al sole, il bagliore della luce, nelle pause tra le rughe, sulla al sudore della schiena. Caricare, scaricare, caricare. Caricare, scaricare, caricare, calcinarci.
Col calare della sera, rossa, blu, arancione, tra graffiti e cassonetti, tra stagnoli e aperitivi, nelle luci del quartiere, la mia ombra mi ritrova, mi accompagna silenzioso. La strada fino a casa.